Questo pomeriggio vogliamo subito iniziare cercando un attimo di capire bene, in maniera semplice, non voglio fare parlare un linguaggio per addetti ai lavori, perché quello che privilegio è la comunicazione, e in questo un po' sono cambiato nel corso degli anni, perché devo dire che per la mia complessità mentale nel passato facevo certe discussioni che forse non capivo neanche io, quindi erano belle da ascoltare, paroloni, però alla fine nel momento in cui si può attingere a qualcosa di vero, io credo che bisogna ritornare alle origini, alla semplicità, alla comunicazione, alla chiarezza, e questo a dispetto del fatto purtroppo che oggi, pur aumentando la comunicazione a tutti i livelli, voi sapete che le persone sono sempre più sole, sempre più isolate, e al dispetto dei 2 o 3 telefonini che forse ognuno possiede, c'è sempre una sofferenza estrema e quasi nessuno conosce realmente quello che si vive, e direi che tante volte neanche la persona stessa è più in contatto con se stessa, per cui si è finiti per avere anche una non comunicazione con se stessi. E quindi così cerchiamo brevemente questa sera di dare qualche spunto di riflessione su questi disturbi psichici che vanno dal semplice disturbo d'ansia, che credo che sia un po' appannaggio di tutti quanti, nelle varie forme che poi può prendere, dal disturbo ossessivo compulsivo al disturbo fobico, al disturbo d'ansia generalizzata, fino ad arrivare al disturbo d'attacchi di panico, che oggi è in un crescendo incredibile anche nella sfera della dimensione maschile, perché prima era più di tipo femminile questo disturbo, e ancora per arrivare al mostro più grande e più comune, che è il disturbo depressivo, nelle forme sia più lievi che più gravi. Naturalmente io cercherò di darvi qualche spunto più sull'aspetto psicodinamico, non vi intratterrò sulle ricerche neurochimiche che sono fatte a riguardo, sia perché in realtà siamo ai primordi nello studio del cervello e ancora non si conosce molto di questo organo così perfetto ma così complesso, di questi 2,5 kg di cellule cerebrali che contengono delle strutture che sono ancora totalmente sconosciute. Una di queste, per esempio, dovrebbe essere molto coinvolta nell'aspetto della risonanza emotiva, cioè quel colore con cui noi viviamo le emozioni, quel colore con cui realmente coloriamo, scusate la ripetizione, le situazioni con le quali veniamo a contatto, e che secondo molti studiosi dovrebbe essere in una parte della struttura limbica vicino all'ipotalamo, e in una struttura che si chiama amigdala, e in particolare l'amigdala di sinistra. Ecco, io non vi intratterrò su questi aspetti, anche perché in realtà da un anno all'altro variano le conoscenze su questa realtà, e quindi cercheremo di vedere meglio insieme quei meccanismi, quelle situazioni che possono aiutarci a comprendere meglio il disagio che proviamo, il disagio che viviamo o che vediamo vivere agli altri, e soprattutto darci gli strumenti per capire come prevenire da un certo punto di vista, e come in ogni caso, nel momento in cui siamo incappati in questi meccanismi, come cercare di disinnescare queste trappole che così facilmente oggi interessano molte persone, molte più persone di quanto voi non crediate. E allora vorrei intanto darvi una definizione di massima che ci farà capire nel corso un po' della trattazione che la maggior parte dei disturbi d'ansia, quelli che vi ho citato, ma anche le forme più gravi di patologia, anche quelle che arrivano a meccanismi di tipo psicotico grave, nascono dal tentativo fallito di eliminare il male dalla nostra vita. Quando dico il male, intendo quelle parti di cui non vorremmo essere partecipi, quelle parti brutte, quelle parti irrazionali alle quali, non dando diritto di residenza e in qualche modo cercando di esorcizzare, spesso purtroppo non otteniamo questo risultato, nonostante ci siano a nostro favore una serie di meccanismi psicologici che avrete sicuramente sentito nominare, i cosiddetti meccanismi di difesa, cioè sistemi della nostra mente per evitare di vedere il male, per evitare di e essere presenti a quelle parti di noi stessi alle quali non vogliamo essere presenti e che fanno sì che questo male venga nascosto in una soffitta, in una cantina, o se preferite un termine tecnico, nell'inconscio, e venga seppellito lì nel tentativo di eliminarlo, ma vedremo che la gran parte dei disturbi d'ansia e dei disturbi depressivi sono conseguenza di una difesa della mente, di un tentativo di arginare il male che purtroppo non solo non ottiene questo risultato, ma alla fine porta la persona a un disagio più grave, della serie dalla padella nella brace, per intenderci. E tante volte purtroppo è esperienza comune quella di cercare di evitare una situazione spiacevole, ma nel tentativo di evitarla andarsi a cacciare in una situazione che è ancora peggiore di quella che cerchiamo di evitare. E questo ci aiuta a capire meglio che in fondo spesso questi disturbi sono legati a delle persone che, come vedremo meglio soprattutto per il discorso depressivo, hanno degli elevati standard morali, hanno una determinazione a vivere una etica, una morale più elevata, per cui hanno più difficoltà ad accettare che dentro se stessi ci siano spinte non positive, spinte non belle, per cui chiaramente nel tentativo di eliminarle possono incorrere in meccanismi di vario genere. Ve ne cito uno che è tipico della depressione, per esempio, cioè di colpevolizzazione. Mi sento in colpa perché ho scoperto questa cosa nella mia vita, autocondanna, mi condanno, faccio da pubblico ministero, mi accuso, mi condanno, e dulcis in fundo me la faccio pagare, non tela. Quindi un atteggiamento di rivendicazione non contro gli altri, perché spesso paradossalmente si può guarire da meccanismi depressivi nel momento in cui decidiamo di passare l'aggressività, di farla pagare a qualcun altro. Infatti tante volte il depresso stesso riesce a uscire fuori da questa dinamica così triste in cui si relega e si chiude, diventando da vittima di se stesso a carnefice di qualcun altro, anche se a dire il vero bisogna dire che una persona depressa è lo stesso carnefice di qualcun altro, perché chiunque si trova ad amare, a volere bene e ad avere relazione con qualcuno che è depresso, evidentemente subisce una tensione, uno stress e soprattutto un senso di impotenza estrema nel momento in cui vorrebbe aiutarlo, nel momento in cui vorrebbe dargli una mano. Non è facile aiutare una persona che vive la depressione, ma come non è facile aiutare, dicevo ieri, una persona che sta vivendo un attacco di panico. Almeno non è facile aiutarla durante la fase dell'attacco di panico, perché quello è il momento clou, è l'acme, è il massimo di un processo di cui la persona deve venire a conoscenza, perché se no non si può disinnescare. Qui già vi introduco un concetto importante: noi tante volte cerchiamo di eliminare il male nell'ultima conseguenza. Io faccio spesso la battuta che, come medico di base, i miei pazienti non vogliono essere liberati dalle salsicce, ma dal colesterolo. Capite la differenza? Per cui vogliono poter continuare a mangiare qualche cosa che chiaramente peggiora la situazione dei lipidi nel sangue, però avendo poi la pillola magica, che nella fattispecie è la statina, la famosa statina, che ci permette di continuare a vivere magari i nostri comportamenti alimentari non perfettamente igienici per certi versi, ma nello stesso tempo a non pagarne le conseguenze. Quindi una delle cose che scopriremo negli altri, ma anche in noi stessi, è che noi tante volte siamo molto restii a capire l'origine del male e ci orientiamo senza volerlo verso una medicina che è sempre più sintomatica, a colpi di Aulin. Non vogliamo fare nomi di case farmaceutiche, però perché è diventato l'aspirina del XX secolo, ma come a dire cerchiamo semplicemente di levare il dolore senza comprendere, senza capire se questo dolore ha un'origine più profonda nella nostra vita e quindi senza affrontarlo. E questo credo che sia un problema abbastanza comune, ma dovremmo cominciare in qualche modo a aprire gli occhi, a avere il coraggio di guardare fino in fondo, e lì vi do una prima notizia che a qualcuno forse farà un po' senso, cioè che nell'intimo di ogni essere umano c'è una attitudine che è una costante e che ci inserisce tutti quanti nella categoria dei paurosi. In realtà non esistono persone coraggiose e paurose, esistono persone che elaborano in maniera diversa questo stato d'animo che è presente nella vita di ognuno di noi. Quindi se un certo giorno dovessi accorgerti che hai paura perché magari ti trovi in una situazione un po' diversa da quella, da quelle comuni, e ti accorgi che questo stato d'animo che magari avevi identificato negli altri colpisce pure te, non ti meravigliare, come a dire, ma dove vi viene questa paura, come mai ho paura? Perché la verità di ogni essere umano è che nel profondo c'è questo stato d'animo, questa realtà ancestrale, soprattutto chiaramente io credo nel momento in cui siamo in un universo così precario, dove se non stiamo attenti persino le leggi come quella della gravità possono diventare gravi, se ci sporgiamo un po' di più da un balcone possiamo cadere ed è una cosa tremenda. E così chiaramente la paura è uno stato d'animo molto presente nell'essere umano, quindi se sei un essere umano la paura è uno stato d'animo che ti ha accompagnato e al quale stato d'animo probabilmente hai dato delle elaborazioni diverse. Scopriremo pure che per paura non c'è solamente chi fugge, chi si nasconde, ma per paura c'è anche chi aggredisce. Mi seguite? Ci siete? Sì? Ogni tanto dico datemi qualche sì, così vedo se devo un po' modificare la modalità di espressione per essere sicuro di comunicare. Dicevo, la paura è uno stato d'animo costante, presente, e chiaramente poi è ovvio che secondo le situazioni familiari, secondo le esperienze, secondo i traumi, poi ci sono dosaggi diversi, ci sono livelli diversi, però non esiste qualcuno dove la paura non è presente e dove l'elaborazione della paura non si manifesta. E se ci riflettete, direttamente collegata con la paura c'è un altro stato d'animo. Perché? Perché la paura non è uno stato d'animo piacevole. Qualcuno di voi ha piacere di avere paura? No. Vuol dire che siete normali. E quando vivete in una maniera più o meno cosciente uno stato di paura, cosa si genera nella vostra vita? Vediamo di farlo un po' più interattivo questa chiacchierata, visto che siamo pochi. Cosa si genera? L'ansia, potremmo dire l'ansia, sì, ma è sempre paura. L'ansia potrebbe essere definito paura della paura. Non vogliamo fare un discorso filosofico. Ma quando uno vive l'ansia, cosa si genera nella psiche umana? Panico, stiamo crescendo sicuramente, ma io voglio andare su qualche cosa che è generata da questo stato d'animo. Vi faccio un esempio più pratico. Se qualcuno, io immagino che qui ad Alba non succeda, vi ferma con la macchina, vi punta una pistola e vi dica datemi il portafoglio, cosa fate voi per paura? Glielo date, giusto? Non credo che vi mettete là, uscite, fate qualche mossa di karate e rischiate di prendervi una pallottola, glielo date e gli dite se vuole pure la macchina, insomma basta che non vi faccia niente, e sul momento la paura riesce a paralizzarvi, riesce a rendervi succubi e a farvi fare qualunque cosa che qualcuno che vi minaccia vi impone di fare. Cosa succede quando ritornate a casa? Restate solo con la paura o si aggiungono altri stati d'animo? La rabbia, la rabbia. Cioè, stiamo cercando di capire l'origine, proprio la parte più intima di ogni essere umano, per poi comprendere meglio le patologie psichiche. In stretta connessione con questo stato d'animo della paura, che è uno stato d'animo che in maniera più o meno evidente ognuno di noi percepisce, anche se non fa vedere, c'è chiaramente, poiché la paura non è uno stato d'animo positivo, in qualche modo si subisce, c'è di converso un livello di aggressività, di rabbia, che si va sviluppando, che chiaramente non è necessariamente indirizzato a un oggetto particolare. Quindi comunque mi interessa che abbiate capito che tra paura e aggressività c'è un collegamento molto forte, tant'è vero che quando c'è un evento di violenza, di stimolo esterno, un evento stressante, lo vogliamo chiamare in una maniera più comprensiva, cosa succede nell'organismo di ogni essere umano? Succedono una serie di variazioni fisiologiche per cui la persona è come se comincia a scatenare una reazione di adrenalina, di altri ormoni, si presentano un sacco di cose, aumenta il battito cardiaco, eccetera, eccetera, perché in quella situazione di minaccia bisogna essere pronti o all'attacco o alla fuga. Quindi c'è tutta una reazione estrema per cui questa situazione che ci minaccia determina un comportamento che in qualche modo ha poi la capacità di sviluppare una rabbia, magari non istantanea, perché in quel caso capite bene che sarebbe pericoloso, nel caso del nostro rapinatore che è ancora con la pistola puntata lì, ma che poi sicuramente viene come una rabbia profonda che se potessimo uccidere col pensiero probabilmente l'avremmo fatto fuori quella persona, quando non siamo più nella condizione di minaccia esterna. E questo vi fa vedere che quando noi viviamo delle situazioni dove dobbiamo fare buon viso e cattivo gioco, quando noi viviamo situazioni che ci deludono, situazioni che realmente ci penalizzano, dentro cominciamo a vivere uno stato di aggressività, di risentimento crescenti, del quale non sempre siamo consapevoli. Voi vi chiedete come mai le malattie psicosomatiche stanno crescendo esponenzialmente? Ve lo siete mai domandati? Come mai oggi molte persone, anziché rompere qualcosa agli altri, si rompono internamente e lì partono i colon, partono gli stomaci, partono altri organi, perché diventano bersaglio di un'aggressività repressa, bersaglio di una tensione inespressa, per cui spesso realmente si vive con una aggressività somatizzata. E io conosco molte persone che, se possibile, si dovrebbero portare dietro ogni volta che si spostano un bagno, perché ogni piccolo stress subito il colon comincia a impazzire, anziché impazzire la testa, impazzisce il colon, e qui con tutte le conseguenze pratiche di dover avere sempre un bagno a portata di mano, perché evidentemente il colon è diventato bersaglio, e non solo per disturbi di tipo semplicemente funzionale, ma persino disturbi che poi si strutturano in una maniera molto più grave, come, per parlare sempre del colon, la colite ulcerosa, l'arretto colite ulcerosa, oppure la malattia di Crohn, eccetera, eccetera, o per andare in altri campi, la sclerosi a placche, eccetera, eccetera, che guarda caso sono malattie che colpiscono delle persone che non hanno dato espressione alle loro emozioni di aggressività. Se si potessero fare le statistiche, si vedrebbe che la maggioranza di queste persone che sviluppano questi tipi di disturbi sono persone che non si arrabbiano mai, persone che non perdono mai la calma. Qualcuno potrebbe dire: sono dei buoni. Non esistono dei buoni, vi sto dando una, forse una definizione troppo forte, ma esistono delle persone che sono riuscite ad addomesticare la loro aggressività, a usare dei freni inibitori così forti per la loro spinta negativa da costringere questa spinta negativa a trasferirsi o in un disagio psichico, una pazzia, uno stato alterato di coscienza, o in una pazzia cellulare, come per esempio nel caso della sclerosi a placche, la guaina mielinica che circonda il nervo e che serve per la conduzione, a un certo punto si comincia ad autodistruggere, come se si formassero degli anticorpi anti-te. Ecco, è una cosa strana, perché di solito il nostro organismo dovrebbe cercare di difendersi dal male. Ma che ne pensate di un organismo che invece comincia ad autoaggredirsi? È quello che avviene nel caso della depressione, ma è quello che avviene anche nel caso di questo tipo di malattie che non hanno ancora un'eziologia chiara, ma dove sicuramente è dimostrata una base psicogena, cioè una carica di rabbia, di aggressività che non viene consapevolizzata e che quindi prende questi canali. E capite bene quindi come gran parte del disagio psichico, ma anche del disagio fisico, è collegato alla difficoltà di prendere atto di tutte quelle cose negative che abbiamo messo nella nostra soffitta. Qualcuno dice: ma io non ho soffitta, eh? Purtroppo ce l'abbiamo, perché abbiamo difficoltà a vedere o a voler vedere certe cose nella nostra vita, tutte quelle cose come normalmente in una casa si fa, quelle cose che uno non vuole buttare. Forse non riesce a buttare perché ci è affezionato, però non le può tenere in casa. Di solito esiste uno stanzino dove normalmente non si ordina, però ci sono quelli così precisi e perfezionisti che pure lo stanzino deve essere in un ordine perfetto, in un posto dove puoi relegare tutte le emozioni negative, tutto quello che non ti sta bene dentro, tutto quello che sono state le ferite che hai ricevuto, tutte quelle che sono stati i traumi. E questo inconscio, vi dirò una cosa realmente che non debba farvi spaventare, ma che deve un attimo farvi aprire gli occhi, sta traboccando. L'inconscio, che poi non è semplicemente quello di una persona, ma qualcuno parlava anche di inconscio collettivo, perché chiaramente se mettiamo la mia soffitta, la sua soffitta, la soffitta di un altro, basta qualcuno che riesce a caricare e a collegare una miccia tra la mia soffitta, la mia negatività, quella sua, quella di un altro e quella di un altro, e avvengono delle esplosioni così tremende che noi non abbiamo idea di come possono diventare grandi. E la cronaca purtroppo ce ne testimonia, facendoci vedere di delitti sempre più efferati compiuti da persone che, se voi poi, come fa la televisione di solito, va a intervistare, dice: ma il signor Tizio, il signor Caio, ma guarda, era una persona sempre in chiesa, ogni giorno andava a messa, si faceva la comunione, pregava sempre, eccetera eccetera, poi ha preso il mitra e ha cominciato a sparare al vicino di casa, ha fatto a pezzi la segretaria e poi l'ha messa nel frigorifero, cioè cose veramente, e noi ne sappiamo una parte di queste cose, ecco perché sicuramente la parte più grande è quella di cui non veniamo a conoscenza, ma già quella di cui veniamo a conoscenza ci è sufficiente per inorridire, ma dovrebbe essere anche sufficiente per capire e per finalmente renderci conto che la maniera peggiore per affrontare un nemico negativo è quello di dire che non esiste. Siete d'accordo? È come se io dicessi: ma che fa, scherzate? In Sicilia la mafia non esiste. E quando dico in Sicilia dovrei dire in Italia, perché in realtà la mafia è una mentalità, non è semplicemente un gruppo di persone collocato geograficamente, ma è una mentalità dove ci si fa giustizia da sé, dove si domina con la paura, con la violenza, col guai a te se, ti distruggo se, col mobbing, con tanti altri metodi, che purtroppo non sono solamente in Sicilia, ma sono in ogni parte del nostro bel paese. Ma dicevo, se noi non cominciamo a identificare, se noi non cominciamo ad andare nell'intimo di noi stessi, noi semplicemente vedremo delle soluzioni che il nostro organismo prende per cercare di difendersi dal male, e alcune di queste soluzioni, che non sono quelle realmente di passare da vittima a carnefice, di cominciare a sparare a tutti, come la persona di cui si parlava poco fa, che non sono neanche quelle di sdoppiare la personalità, come spesso avviene quando cerchiamo di separare in maniera autonoma tutto il bene e tutto il male dalla nostra vita. Non so se avete idea di come spesso nella vita dell'uomo si può creare uno sdoppiamento, vedi Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè tutto quello che è negativo tu lo releghi in una parte della tua personalità, fai il buono, il tollerante, gentile, sorridente, però guai a passare dall'altra parte, al rovescio della medaglia. Allora la stessa persona diventa veramente un mostro, capace di essere cinico, distruttivo e di realmente mettere in fuga tutti quelli che osano minacciarlo. Ancora una volta vediamo uno sforzo umano di separare bene e male. Io credo che questo sia un po' la tentazione ancestrale dell'uomo. Qui voglio un attimo darvi quello che io colgo come qualcosa che è più profondo e che fa parte di una dinamica molto più grande, che riguarda il fatto che noi siamo esseri a tre dimensioni, secondo la mia esperienza. Fin dall'inizio uno dei grandi problemi dell'uomo è stato quello di cercare di conoscere il bene e il male, cercare di stabilire lui i limiti perfetti tra il giusto e lo sbagliato, e questo è costato parecchio al nostro progenitore. Sapete bene, quel famoso albero della conoscenza del bene e del male, che doveva dare la sensazione di essere Dio all'uomo, cioè di essere capace da lui stesso di stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma vi dirò di più, che oltre questo, che ha causato sicuramente un problema grosso e quindi che ha portato l'uomo in una dinamica così precaria come quella dell'esistenza in cui ci troviamo, ancora una volta non solo la presunzione di conoscere cos'è bene e cos'è male, ma la presunzione di poter addomesticare la nostra vita e di separare semplicemente con uno sforzo di volontà, con un autocontrollo, il bene e il male, ancora una volta è causa, come ho detto come prima affermazione, di gran parte delle patologie di disturbi d'ansia, ma anche di tipo depressivo. Vi faccio un esempio a caso. Disturbo ossessivo compulsivo, che cos'è? È un disturbo in cui la persona viene attaccata da pensieri solitamente non piacevoli, evidentemente, perché se uno li vuole cacciare sono pensieri che non vorrebbe sentire, sono pensieri di impurità, sono pensieri di una possibilità di fare del male agli altri. Ci sono persone che hanno continuamente l'ossessione, appena vedono un coltello, non di aicmofobia, che è una definizione di paura delle cose appuntite, quindi non che si possono fare male, ma una ossessione che con quel coltello appuntito possano fare del male giusto poi alle persone che amano. Ma non avete idea di come questa paura sta crescendo esponenzialmente. E certamente questa paura, se già mi seguite nel discorso che ho fatto, che cosa corrisponde se non al fatto di subdorare, cioè di sospettare che c'è un'aggressività dentro di noi inespressa, ma soprattutto di avere paura che questa aggressività repressa, compressa, controllata, possa, senza il tuo controllo totale, quel controllo che cerchiamo di esercitare continuamente, possa fare del male proprio alle persone che tu ami. Immaginate quale sofferenza profonda in una mamma che ogni volta che vede un coltello immagina di poterlo piantare nello stomaco del suo figlio. Io non sto dicendo di chi poi ce l'ha piantato realmente, vedi il delitto di Cogne o altre cose del genere, perché lì è un meccanismo ancora più strano che non stiamo questa sera a disquisire, ma sicuramente è qualcosa di prevedibile, di comprensibile per certi versi. Ma io dico in persone che probabilmente non lo faranno mai, ma hanno paura di poterlo fare, quindi vivono un tormento continuo in questo pensiero ossessivo di poter compiere quest'atto così tremendo. Immaginate. E la cosa peggiore, se qualcuno di voi ha avuto mai a che fare con qualche piccola ossessione personale, è che più si cerca di cacciare questo tipo di pensiero, più diventa forte. Avete fatto mai esperienza del genere? Dicendo io non devo pensare, no, non sto parlando del coltello, attenzione, quello è un esempio, ma io dico non devo pensare, non voglio pensare a quella cosa, e quella cosa diventa più forte nel pensiero. Non ci devo pensare e diventa più forte, ma non ci voglio pensare. Non riesce a cacciarla via, quindi paradossalmente il modo migliore, per farla rimanere è cercare di cacciarla via. Mentre tante volte il modo migliore in senso reale è quello di cominciare a non prenderla sul serio. Però il problema è un altro, che tante volte ci prendiamo troppo sul serio. E quindi lì dove veniamo intrappolati da un meccanismo del genere, ma ecco, ritorno un po' da dove sono partito, io vi stavo dicendo ancora questo tentativo di liberarsi del male, diventa una trappola peggiore del male che deve esorcizzare. Altro esempio, nel disturbo ossessivo compulsivo, il rituale che si sviluppa quando cominciamo a vivere una sensazione di sporcizia, che chiaramente noi colleghiamo magari a una sporcizia fisica, e abbiamo così tanti agenti contaminanti che potremmo realmente dovere vivere sempre con mascherine, maschere antigas, non lo so che cosa, però sicuramente tante volte si trasferisce in un comportamento che va ben oltre la normale igiene, che sicuramente prevede il lavarsi le mani prima di mangiare, il lavarsi i denti 2-3 volte al giorno, poi c'è chi anche un po'. Però lì arriviamo a 200-300 volte al giorno, arriviamo a comportamenti che nascono, attenzione, perché è importante che capiate questo, nascono nel tentativo di eliminare da se stessi una sensazione di sporco, di male, di irrazionale, che in qualche modo è incalzante, che in qualche modo attenta al tuo senso di sicurezza e che ti fa vivere queste azioni compulsive. Infatti per questo si chiama disturbo ossessivo compulsivo, perché c'è l'ossessione e c'è il tentativo con un atto rituale che poi viene ripetuto continuamente di esorcizzare la paura che quel pensiero si possa realizzare. Credo che questo succeda a tutti, non per lavarsi le mani, ma per quante volte vi succede, ecco, per fare dei piccoli esempi di vita quotidiana, ma l'ho chiuso bene il gas? Ma la porta l'ho chiusa? Uno arriva a controllare, poi siccome siamo così sbadati, che facciamo tante cose e non ci accorgiamo neanche che facciamo, ritorniamo a ricontrollare, ma ci sono le persone che lo fanno una o due volte, può essere pure normale, ci sono le persone che lo fanno 200 volte, perché l'insicurezza di base, la paura di base, ha toccato tali livelli da dare l'ansia e la paura che quell'azione che è stata ripetuta 1, 2, 3, 4, 5 volte non sia stata ripetuta bene. E quindi probabilmente non è chiusa bene, devo ricontrollare. Allora capite, la mente tenta di difendersi da una paura e comincia a entrare in un meccanismo perverso dove alla fine rimarrà in questo problema irrisolvibile, che chiaramente poi è così capace di prendere la tua attenzione che poi sei così concentrato nel dover controllare queste cose che non puoi fare nient'altro. Capite? Riuscite a cogliere come si sviluppa la patologia psichica? È importante a questo punto cercare di vedere meglio noi stessi senza paura per disinnescare questi meccanismi che si sono creati, questi meccanismi che dovrebbero difenderci. Potremmo fare l'esempio di tanti meccanismi di difesa, ma credo che quando io parlo di repressione capite tutti che significa, cioè o rimozione. Non mi hanno preso la macchina, l'hanno rimossa, l'hanno portata e mi devo pagare la multa. Rimozione. Cioè impedire a certi pensieri, a certi stati d'animo di emergere a livello di coscienza perché sono troppo disturbanti, perché contrastano troppo con un'immagine che ci siamo fatti di noi. Di solito che immagine ci facciamo di noi? Buona. Della serie noi certe cose non potremmo mai farle. Questa è l'immagine più comune, soprattutto se abbiamo vissuto un'educazione un po' rigida, un'educazione dove ci sono state delle linee molto chiare. Questo cosa ci fa pensare? Cioè che noi non potremmo mai essere capaci di fare il male. Quale bugia più grande? Perché in realtà, secondo quello che vi ho appena espresso, la situazione interiore è diversa. E quelli che vivono questa sindrome da bravo bambino, io la chiamo, e non vivono mai la consapevolezza invece della potenza di trasgressione, della ribellione, della protesta, dello sciopero che c'è dentro di loro, alla fine, in un certo momento della loro vita, sciopererà il loro stomaco, sciopererà il loro colon, sciopereranno altre cose, ci sarà una parte di te che continuerà a cercare di esprimersi, ma tu non la vorrai vedere perché ti sei costruito un'immagine buona, ti sei costruito un'immagine equilibrata e tante volte quando hai rischiato di peggiorare ti sei imposto di essere più buono, ti sei costretto ad andare avanti e invece stranamente, e qui vi dico qualcosa che vi farà pensare, in realtà per trovare degli equilibri veri e quindi automaticamente uguale per vincere le situazioni di disagio psichico, comunque esse si manifestino, abbiamo bisogno di peggiorare. Abbiamo bisogno di mettere in crisi quei falsi equilibri che ci hanno nel corso degli anni convinto che noi siamo la maschera che abbiamo scelto di essere. Non so se vi è capitato mai di decidere quelli che volete essere e di cercare di portare il copione fino in fondo. Poi però certamente gli altri non rispettano il vostro copione, quindi succedono dei conflitti, delle interferenze e a un certo punto viene fuori un'immagine completamente diversa, viene fuori rabbia, aggressività e in quel momento diciamo ma che strano, chissà da dove mi vengono questi pensieri. E se ci venissero proprio dall'interno, dove abbiamo cercato di rimuovere, di coprire, di dare una soluzione solamente umana al nostro dolore, soluzione che ha solamente anestetizzato. Sapete, quello che ho scoperto nella mia vita, è un'affermazione che può essere strana, ma che come quando noi ci ricoveriamo, in un ospedale, qualcuno può capitare, no? E lì cosa succede? Sarebbe bello ricoverarsi in un ospedale, stare lì, mangiare, bere, basta. Tanto passa il medico, ci fa un saluto, dice come stai, come non stai? Beh, no, sono ricoverato così. Primo giorno, esami di sangue, buchi di qua. Secondo giorno, buchi di là. Terzo giorno, coloscopia. Quarto giorno, esofago gastroscopia. Quinto, mamma mia! Ma cosa vogliono sapere questi medici? Vogliono veramente capire quello che c'ho? Perché nel campo fisico questo è così comprensibile? E nel campo della nostra psiche, delle nostre emozioni, abbiamo invece tutte queste riserve della serie. Ma che cosa vuoi sapere da me? Ieri raccontavo una esperienza tra due modi di essere psichiatra, quello di promettere guarigioni super prendendo quel farmaco, quell'altro farmaco, si prenda questo, si prenda quell'altro, questo qua, quello là, tutto a posto, così, tutti esaltati i pazienti, ma questo è un dio, questo psichiatra. E quello di dire, ma guarda che forse c'hai qualche problema, dovresti vedere meglio la modalità con cui vivi, forse stai cercando di addomesticare la belva che hai dentro, e questa belva si sta mangiando te. E la persona che ti guarda un poco così, dice, ma questo cosa vuole? E quasi quasi neanche vuole pagare poi alla fine, perché dice, ma che visita è questa? Qualcuno che vuole entrarmi dentro, qualcuno che vuole sapere i fatti miei. E io vi dico una cosa strana, che Dio, che io considero il sommo terapeuta, è colui che realmente ispira ogni forma di medicina, perché io sono convinto che la maggioranza delle malattie guariscano nonostante i medici, fortunatamente. E quindi il medico può semplicemente favorire, se è in grado, il processo di guarigione. Io dicevo, Dio da grande medico è come se tante volte dovesse farci passare attraverso esami e difficoltà che noi non riusciamo a capire che senso hanno nella nostra vita, sofferenze, difficoltà estreme, dopo magari che noi abbiamo detto Dio aiutami a guarire e cominciano gli esami, le coloscopie, cominciano le esofagogastroscopie, capite in senso metaforico, cominciano le persone che ci vengono contro, comincia nostra moglie che comincia a impazzire o nostro marito che ci viene contro, cominciano i nostri figli che hanno un sacco di problemi, cominciano situazioni che non avevamo previsto, che cominciano a mettere in dura crisi la nostra vita, ma da un certo punto di vista cominciano ad evidenziare, perché in fondo perché si fa la coloscopia, perché si fa l'esofagogastroscopia? Per cercare di evidenziare il problema, gli esami a cui forse ti trovi sottoposto, i test che non hai scelto di fare, ma di fronte ai quali ti trovi, stanno forse mettendo, come si suol dire, il dito nella piaga. Ma perché? Per farti del male? O per cercare di portare al vivo la ferita, perché la soluzione non sia ancora una volta un palliativo, non sia ancora una volta un sintomatico, non sia ancora una volta semplicemente un farmaco X qualsiasi o qualunque cosa che usiamo come droga per non pensare. Riuscite ancora a seguirmi? Per cui certamente gli esami della vita tante volte sono in grado di produrre dentro di noi un disagio estremo e per alcuni anche una ribellione verso Dio, perché è come a dire, ma allora neanche tu mi vuoi aiutare, ma qua io ti chiedo aiuto, e le situazioni peggiorano, come a dire quasi che si debba arrivare a questa coscienza di fragilità, coscienza di fallimento, coscienza di negatività, coscienza in cui ci si sente disperati e nello stesso tempo scoperta che come il nostro medico non ci aiuta come vogliamo noi. Che ne dite di una persona che va dal medico e gli comincia a dire i suoi problemi, però poi gli dice, dottore, io vorrei che lei mi facesse questo, mi scrivesse questo, mi desse questo, eccetera, eccetera. Il medico lo guarda e dice, va bene, allora perché sei venuto? Se sai già quello che devi fare, pensi cosa è utile o non utile? Ma tante volte noi ridiamo, ma è quello che facciamo anche con Dio, nel senso che pensiamo che Lui ci debba aiutare a nostro modo. Se noi stiamo facendo gli struzzi, stiamo usando quel meccanismo che citavo poco fa di repressione o di rimozione o di negazione, c'è un altro che si chiama negazione della realtà, cioè rifiuto di accorgersi di una realtà spiacevole facendo gli struzzi. Tante volte, io non sto dicendo che preghiamo proprio così, Dio aiutami a non vedere, però quasi quasi, ecco, io vorrei che tutto si risolvesse senza... E lì invece un processo di crisi, una situazione di sconvolgimento interiore, un abbattimento di tramezzi che rende la vita in casa molto più invivibile, ma se non viene una comprensione di un progetto, e allora... la crisi di certi equilibri, il crollo di certe strutture nella tua vita ti porterà a stare peggio di prima. Se non capisci perché il male deve essere evidenziato, non capirai poi che ci deve essere una soluzione. Nessuno vorrebbe scoprire una malattia di cui non esiste una cura. Voi sareste contenti di scoprire una malattia che avete dove non esiste nessuna cura? Assolutamente no. Ma quello con cui voglio lasciarvi, perché poi vorrei dare, non so il tempo che ho parlato, un'oretta c'è, 50 minuti, sì?
50 minuti.
50 minuti, allora mi fermo perché poi non si segue più, meglio andare in una dinamica più interattiva. Chiaramente in un giorno è un po' difficile concentrare ansia, depressione, eccetera, eccetera. Però spero di avervi dato già qualche argomento di riflessione. Vorrei dirvi, nel momento in cui si arriva a capolinea, nel momento in cui si arriva alla percezione del proprio male, nel momento in cui ci si arriva a riconoscere come persone non buone, nel momento in cui si arriva a riconoscere non solo cos'è bene e cos'è male, ma si arriva a vedere che il male che vogliamo frenare non riusciamo a frenarlo e il bene che vogliamo esprimere non riusciamo ad esprimerlo, nel momento in cui ci accorgiamo che non ci serve una morale più forte, un'etica più precisa, una forma religiosa ancora più di autocontrollo, ma nel momento in cui ci accorgiamo che certe cose dentro di noi non serve a niente vederle se non esiste una terapia reale, io credo che è il momento, come è stato una volta per la mia vita, di scoprire che il grande medico, e qui mi riferisco chiaramente a Dio, che considero il più grande psicanalista o psichiatra dell'universo, nel momento in cui viene nella tua soffitta e ti fa vedere il marcio che hai dentro, mentre se si dovesse trattare di uno psicanalista normale, è facile che tu rimani imprigionato nella tua soffitta, cioè che scopri veramente delle spinte così negative dentro di te che poi rimani veramente colpito dai mostri che ci sono in soffitta. Se il grande psichiatra, dicevo, se Dio sta cercando o ha messo in discussione la tua vita, ti ha portato a vedere la tua fragilità, ti ha fatto vedere che non sei così buono come sembravi, e certamente non per giudicarti e per dirti «Ah, come sei cattivo, ora finalmente ho visto che sei cattivo», no, ma proprio per poter farti scoprire che la modalità di essere diverso, la potenzialità di essere diverso, non si aspetta che venga fuori dalla tua sola volontà, dalla tua sola forza, dalla tua sola moralità, ma si aspetta che tu possa scoprire che se vuoi andare in salita, se vuoi andare verso la pace, la pazienza, l'amore, che belle parole, ma forse tu hai esaurito tutta la pazienza, tutto l'amore, nel corso di tutte le esperienze. Se vuoi andare ancora verso la strada del bene, non sarà sufficiente un codice morale, ma hai bisogno di un motore nuovo, hai bisogno di una rinascita interiore. Per me è stato così. È stato tremendo nella mia vita, e concludo, quando ho dovuto scoprire che mentre accanto io avevo un fratello che faceva l'anarchico, il tossicodipendente, eccetera, eccetera, quello che trasgrediva, eccetera, eccetera, io fingevo il buono, il bravo, perché la paura del giudizio degli altri mi portava chiaramente ad addomesticare tutto, e c'avevo la gastrite, l'ulcera, pesavo 30 kg meno, vabbè, forse qualche chilo dovrei perdere ora, però... Quando mi sono dovuto vedere dentro, ho visto che ero tutt'altro che quello che avevo cercato di recitare. E ho visto dentro di me altro che amare tutti, altro che essere in pace con tutti. Ho scoperto un'intolleranza, un'insofferenza, ho scoperto di essere come quelli che avevo criticato, forse peggio per certi versi, perché gli altri almeno lo esprimevano. Io facevo finta di essere il buono, io ero il fariseo che andava al tempio e dicevo grazie a Dio che io non sono come quella prostituta, perché io. Ma poi ho dovuto prendere coscienza che anche se avevo messo dei freni estremi, la valenza, la dinamica del mio istinto era là, la potenza nel male era uguale, l'unica differenza certamente Dio aveva apprezzato questo, solo che questo mi era costato ulcera, gastrite, e nello stesso tempo non aveva eliminato il veleno, aveva semplicemente fatto sì che il veleno fosse incorporato dentro di me. Però certamente ho dovuto scoprire che l'alternativa di Dio non era un sistema religioso, non era neanche la meditazione trascendentale che avevo cominciato a fare dicendo che la religiosità era troppo incapace di cambiarmi, per cui avevo cominciato a seguire santoni vari come Paramahansa Yogananda o altre gente di strana per cercare di controllare questa mente che mi sfuggiva, ma era proprio poter ricevere un dono, il dono di essere una nuova persona. Ed è quello con cui voglio lasciare questa sera, come a dire, se arriviamo a capolinea, se arriviamo a fare degli errori grossi, se Dio permette che siamo testati, se la nostra sofferenza arriva a certi livelli estremi, non è perché dobbiamo essere finiti, non è perché siamo disgraziati o diciamo magari che cosa ho fatto di male per, tante volte come sento dire a centinaia di persone, per ridurmi così, ma serve per prendere coscienza che se ci rendiamo conto di essere una stalla, non una religione, non ci servirà, ma una persona, una vita nuova può venire nel nostro cuore e renderci capaci di riprendere la salita dell'amore, della benedizione, della pace. Amen.